I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono andata appunto in Moldavia e in Ucraina, in particolar modo a Chisinau e a Odessa, come parte dell'Europe Futures Program dell'Istituto per le Scienze Umane di Vienna. Quindi è sostanzialmente stata una visita studio che si è concentrata molto a Chisinau, perché poi a Chisinau abbiamo sostanzialmente visto un po' tutti quelli che c'erano da vedere. La presidente Sandu non era nel paese in quei giorni, però abbiamo visto il primo ministro, abbiamo visto il ministro degli esteri, abbiamo visto la ministra per l'economia, abbiamo visto il ministro per l'energia, poi naturalmente abbiamo visto anche tutta una serie di organizzazioni della società civile, accademici e via dicendo. E poi diciamo ci siamo spostati a Odessa, quindi naturalmente è anche stato estremamente interessante vedere un po' quello che è e come funziona, diciamo, il confine tra i due paesi. E poi ci siamo trattenuti un paio di giorni a Odessa e lì naturalmente abbiamo visto tutta una serie di giornalisti accademici, ma anche rappresentanti governativi naturalmente della città e quindi il sindaco, ma anche il rappresentante del Ministero degli Esteri basato a Odessa. Devo dire che mentre a Chisinau naturalmente il reale interesse sono state più le conversazioni, diciamo, che abbiamo avuto, a Odessa è anche stata, diciamo, quello che abbiamo visto, no? Quindi vedere da molto lontano il porto, perché naturalmente è attenzionato da un punto di vista di sicurezza, e capire un po' come si svolge la vita sostanzialmente in un paese in guerra, ma in una città che non è sul fronte. Quindi questo è un po' il contesto generale. Entrando un pochino più nello specifico, la grande questione che abbiamo affrontato è il collegamento tra la situazione in Moldavia e la guerra in Ucraina. Ed è una storia sostanzialmente di luci ed ombre, perché da un lato, e questo ci è stato detto in maniera estremamente chiara e franca, soprattutto dal primo ministro, ma non solo, la Moldavia esiste grazie alla resistenza ucraina. Quando è iniziata l'invasione su larga scala della Russia, il piano era non solamente ovviamente di arrivare a Odessa, ma in realtà una volta arrivati a Odessa, la strada da Odessa a Chisinau sarebbe probabilmente stata una questione di giorni, che la Russia avrebbe anche occupato tutta la Moldavia. E questo oramai le autorità moldave lo sanno per certo, era il piano, quindi questo era il piano della Russia. Naturalmente non ci sono riusciti, e non ci sono riusciti grazie alla resistenza ucraina, e questo è un punto che loro sottolineano con forza, no? Quindi diciamo la loro esistenza è grazie all'Ucraina. E in particolar modo, e qua c'è il collegamento con Odessa, grazie al fatto che Odessa, che come sappiamo è comunque una città con una sua identità molto particolare, che non si può definire un'identità filo russa anziché filo ucraina, perché Odessa è Odessa. Chi, e questo lo so, ma magari aggiungo anche una nota personale, ha vissuto con me una famiglia di Odessa per 9 mesi, a partire dalla guerra fino alla fine dell'anno scorso, di Odessa, e loro si sono sempre definiti con me, appunto, quando cercavo anche un po' di sviscerare questo aspetto identitario, e nonostante fossero russofoni, loro si definivano di Odessa, no? Quindi la città, l'identità della città viene ancor prima dell'identità nazionale, che sia appunto russofona oppure ucraina. E quindi diciamo questa città che regge e regge, permette quindi anche alla Moldavia di esistere. Quindi da un lato questo grande riconoscimento, altro aspetto diciamo estremamente positivo e non molto conosciuto, anzi per niente conosciuto, è che come sappiamo in Moldavia c'è a sua volta un conflitto, che è il conflitto tra virgolette congelato della Transnistria, ma alla luce di due sviluppi. Da un lato l'applicazione dell'accordo di associazione, in particolar modo dell'accordo di libero scambio tra Moldavia e Unione Europea, che è stato anche applicato oramai nell'ultimo anno alla Transnistria. Quindi da un lato questo sviluppo e soprattutto il fatto che la frontiera tra Ucraina e Moldavia, per quello che riguarda la Transnistria, è stato chiuso, quindi la frontiera è stata chiusa. E quindi che cosa succede con questa, da un lato, frontiera chiusa tra Ucraina e Transnistria, che di fatto permetteva a, tra virgolette, tutto il commercio, chiamiamolo commercio, perché naturalmente di legale non aveva assolutamente niente, quindi tutta quell'economia della Transnistria, che era di fatto basata su questa economia sommersa, viene chiusa attraverso la chiusura della frontiera con l'Ucraina. E invece, con l'applicazione dell'accordo di libero scambio tra Moldavia e Unione Europea, inizia questa di fatto integrazione economica della Moldavia con la Transnistria. Quindi, diciamo, economicamente in realtà il conflitto, che era sostanzialmente un conflitto non tanto identitario ma proprio economico, inizia a prendere una forma completamente diversa. Allora, questo in realtà politicamente darebbe già oggi l'opportunità alla Moldavia, se volesse, di reintegrare politicamente la Transnistria. E per certi versi l'Ucraina naturalmente sarebbe ben felice di vedere che questo, no, di spingere anche in questa direzione. Ricordiamo anche che militarmente qual è la situazione in Transnistria? Il fatto che c'è la presenza sì di 1500 soldati russi, ma, e questo non lo sapevo, l'ho scoperto, in realtà di russi russi, e per russi russi intendo non solo tra virgolette cittadini russi, ma cittadini russi russi e non cittadini moldavi, ossia della Transnistria, che hanno acquisito la cittadinanza russa. Quindi i russi russi sono tra i 50 e i 70, cioè se volessero gli ucraini, come dire, la Transnistria non esisterebbe più come conflitto tra virgolette domani mattina. E perché questo non accade? Non accade in realtà perché è la Moldavia stessa che in questo momento non vuole accelerare questo processo, e non lo vuole accelerare sia perché il governo Sandu ha come priorità altro, e ha quindi come priorità l'apertura dei negoziati di adesione con l'Unione Europea e affrontare quella che è la vera criticità del paese, che è la criticità economica, che naturalmente è anche collegata all'inflazione e quindi a sua volta ai prezzi dell'energia. Quindi si vuole da un lato concentrare su questo, non vuole dare tra virgolette scuse alla Russia, quindi non vuole tra virgolette provocare. E sostanzialmente che cosa dice? Oramai il dado è tratto. Quindi questa reintegrazione economica che è oramai in corso, e alla luce del fatto che il conflitto era di fatto un conflitto economico, perché accelerare i tempi quando comunque le cose stanno andando nel verso giusto? E quindi preferisce aspettare. Naturalmente Kiev, anche se Kiev avrebbe sicuramente voluto accelerare, naturalmente rispetta quella che è la decisione della Moldavia, e quindi la situazione mantiene una sua stabilità. E tutto questo poi per arrivare anche se sono, diciamo, infinitamente meno rilevanti, però arrivare anche, diciamo, a quelle che sono le zone d'ombra nel nesso tra Ucraina e Moldavia. E quali sono? Beh, naturalmente il fatto che l'Ucraina attrae tutta l'attenzione, e quindi in un contesto in cui, ricordiamolo, la Moldavia è il paese più povero d'Europa, un paese in cui la guerra, tra virgolette, se per guerra intendo non soltanto la guerra combattuta sul terreno, ma la guerra ibrida, e quindi la guerra fatta di disinformazione, di strumentalizzazione e militarizzazione dell'energia, nel caso della Moldavia del finanziamento a Shore, e quindi queste manifestazioni, diciamo, in cui di fatto i manifestanti erano pagati per manifestare, quindi il tentativo di destabilizzare il governo, cioè tutto questo fa parte della della guerra. Tutto questo in realtà richiede finanziamenti e naturalmente questi finanziamenti, in parte naturalmente ci sono stati finanziamenti e sostegno anche alla sicurezza e la difesa della Moldavia, perché anche qua ricordiamo che la Moldavia è un paese neutrale, la Moldavia non ha intenzione per ora di aderire, o meglio di far domanda per l'adesione della NATO, quindi mantiene una sua neutralità, ma così come insegna la Finlandia stessa, essere neutrale, anzi proprio perché si è neutrali, in realtà si ha ancor più bisogno di di forze armate estremamente capaci. La Moldavia naturalmente non le ha, quindi ha bisogno, diciamo, di un sostegno economico, di sicurezza da parte dell'Europa, da parte dell'Occidente, in un contesto, ripeto, in cui tutta l'attenzione, giustamente aggiungo, è concentrata sull'Ucraina. E quindi, diciamo, la Moldavia vive, tra virgolette, un po' all'ombra dell'Ucraina in questo momento. Ripeto, quello che la Moldavia ha, tra virgolette, guadagnato dall'Ucraina è molto maggiore. Cioè, se non ci fosse stata l'Ucraina, la Moldavia non sarebbe un candidato all'adesione all'Unione Europea e appunto, se non ci fosse stata la resistenza ucraina, la Moldavia sarebbe stata occupata dalla Russia. Quindi questo, come dire, sono due punti vitali, esistenziali. Però, ripeto, ha un po', ed è questo il motivo per cui era importante per noi andare ed è importante per noi parlarne, perché è anche giusto ricordare che comunque anche la Moldavia, che fa parte di questa conflittualità intesa in senso molto più ampio, ha bisogno del sostegno dell'Unione Europea, ancor più che del sostegno degli Stati Uniti, perché è un paese estremamente fragile, fragile economicamente e di conseguenza fragile anche politicamente.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.